Carissimi sposi, buongiorno, pace e bene. Purtroppo vi devo salutare solo attraverso un vocale, rispetto al nostro programma di poterci trovare domenica 15 novembre presso i locali del Centro di Spiritualità San Paolo VI alla Stella. Però in questo periodo cerchiamo di vivere un po' anche di buon umore e di fare di necessità virtù, trovando nuovi strumenti. Non adagiandosi su questi, ma intanto utilizziamo questo. Io vi raggiungo non solo per un saluto, ma anche per offrirvi un'opportunità come coppia, con una brevissima meditazione che comunque rispecchia il programma che ci siamo dati, quello del discepolo nel Vangelo di Giovanni, e che consente a voi di mantenere, seppur nelle ristrettezze del momento, un certo ritmo di vita, di crescita, di relazione, di coppia e di vita spirituale. Siamo partiti, seguendo l'Evangelista Giovanni, siamo partiti con rifondare ancora una volta l'essere famiglia nella Chiesa, con l'espressione famiglia, Chiesa domestica. Famiglia, Chiesa domestica indica proprio il nome esatto della famiglia cristiana. Perché la definizione cristiana è una qualità che si può spendere e si può prima di tutto avere solo se Cristo ci raduna insieme. Ma se Cristo ci raduna insieme, noi facciamo chiesa. E l'essere chiesa però non è solo un dato di forma, di celebrazione o di documenti, è vivere concretamente questa presenza viva, vera ed efficace per noi di Cristo risorto. Famiglia Chiesa domestica parte dalla coppia animata, vissuta dal sacramento del matrimonio, cioè da Cristo con il suo amore dentro le vene dell'amore concreto umano di due sposi e attraverso di loro allargato a tutto il mondo familiare e oltre. La volta scorsa abbiamo ascoltato dal capitolo 1 di San Giovanni l'incontro, la chiamata dei primi discepoli, con la famosa domanda che ci siamo lasciati porre anche a noi: Maestro, dove abiti? Seguendo questa domanda, io vi ho chiesto anche di fare un altro passo, verificare dove e quando Cristo, in maniera evidente, in maniera anche per voi fruttuosa, abita nella vostra casa, nelle vostre relazioni familiari, ma soprattutto nella vostra coppia. Vi ho lasciato anche un'indicazione di metodo, uno sprone a provare e riprovare, non abbattendosi se facciamo fatica, ma la fatica fa parte di ogni impresa umana, ma continuando però a rinsaldare dentro di noi la consapevolezza del grande valore, primo, dell'orazione comune nella Chiesa e anche nella Chiesa domestica. E quindi anche tra gli sposi. Secondo, di osare quel grande alfabeto dell'amore tra un uomo e una donna, tra uno sposo e una sposa, osare aprire qualche pagina magari per voi ancora sconosciuta o invece ritenuta del passato. Vi avevo chiesto di fare una carineria al giorno, l'uno verso l'altra, un gesto di affetto. Una carineria, un gesto di dolcezza, espressione di amore sincero e la preghiera. Questo la volta scorsa. Oggi, ancora tenendo sullo sfondo famiglia, chiesa, domestica, ascolteremo il Vangelo tratto dal capitolo 2 di San Giovanni, quello che noi tutti conosciamo dal titolo Le nozze di Cana. Allora, famiglia chiesa domestica, titolo generale per tutto l'anno, prende una specificazione. La via nuziale. Sì, oggi vi chiederò di rendervi conto e vivere sempre di più che il primo passo di Cristo risorto, evidente nei segni del regno che si chiamano miracoli, Giovanni li indica come segni, è la via nuziale. La prima volta che Gesù mette in atto un miracolo, segno della presenza definitiva del Redentore, del Messia, è nel contesto di un matrimonio. E in questo contesto fa emergere la nuzialità tra lui, lo sposo, e la sua sposa, la Chiesa, lì simboleggiata in maniera eccellente da Maria. I veri sposi in questo Vangelo sono Gesù e Maria, nel senso la Chiesa. Sullo sfondo, o il contesto, è quello comunque di una festa nuziale. Bene, iniziamo così nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E l'amore trinitario è il saluto più bello che ci possano fare tra cristiani. Insieme diciamo anche una preghiera. Chi la sa, mi segue, potreste comunque recuperarla facilmente, anche in internet. Si intitola Vieni Santo Spirito oppure Sequenza di Pentecoste. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Sempre all'inizio della preghiera, prima dell'ascolto anche della parola di Dio, è necessario, oltre che fare mente locale, disporsi nella volontà proprio ad incontrare il Signore, è necessario invocare il primo attore della nostra vita cristiana, lo Spirito Santo, che è anche il primo attore della storia cristiana coniugale. Voi siete intrisi di Spirito Santo dal giorno del matrimonio anche nel vostro legame di coppia, non solo come persone individuali, ma anche come coppia. Ascoltiamo adesso il Vangelo. Dal Vangelo di Giovanni. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'erano la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua, diventato vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono colà solo pochi giorni. Parola del Signore. Datevi la mano adesso come sposi e insieme rispondiamo a questo alto annuncio di salvezza con la strada dei figli di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Entriamo un po' adesso nel testo affinché la sua fruttuosità possa amplificarsi e mettere radice in ciascuno di voi e nella vostra coppia. La via del discepolo nel Vangelo di Giovanni, come ho accennato all'inizio, trova un primo passo nella via nuziale. Giovanni è molto attento in queste prime pagine di Vangelo a segnalare il progredire dei giorni. Ora proprio il capitolo 2 si apre dicendo 3 giorni dopo. 3 giorni dopo un altro fatto. Ma se andiamo a ritroso a leggere il Vangelo, vediamo che ci sono altre indicazioni di giorni. Ora, calcolando il numero dei giorni dopo il prologo iniziale, sono esattamente alle nozze di Cana 6. Il prologo iniziale ha dato l'idea di tutto l'impianto del Vangelo, non tanto nella narrazione, ma nello scopo, nell'intento. Con Cristo si rifà la creazione, c'è l'uomo nuovo, è una nuova creazione. Come nell'antico brano che ben conosciamo, distinto in giorni, il sesto giorno viene creato l'uomo e la donna. Così, nel Vangelo di Giovanni, il sesto giorno c'è un nuovo essere, maschio e femmina, uomo e donna, l'uno di fronte all'altra, entrambi uniti per sempre. Ecco le nozze di Cana. Voi siete dentro in maniera eccezionale, eccellente, questa dinamica di salvezza del sesto giorno del risorto. Un nuovo modo di stare l'uno insieme all'altra, un nuovo modo segnato dall'amore del risorto, dal perdono del risorto, dalla pazienza del risorto. La via del discepolo quindi è quella nuziale. Il matrimonio è un segno eccellente. Perché? Beh, per primo, sia per evidenza simbolica, perché voi siete proprio sposati storicamente, fisicamente, come persone. Sia anche per la grazia stabile. Sì, perché dal giorno del matrimonio, segnato col sacramento del matrimonio, abita dentro il vostro legame stabilmente per opera dello Spirito Santo Cristo. Si dice che avete una grazia di stato, che sta. Quindi sia per il segno eccellente ed evidente che per questa grazia di stato stabile, il matrimonio mette in evidenza in maniera palese e unica, come segno anche, quello che avviene alle nozze di Cana. Primo miracolo, primo segno che il regno di Dio è compiuto. Dio si unisce per sempre all'umanità per salvarla, amandola e amandola, perdonandola e facendo una nuova storia di umanità. Ecco che Questo segno così eccellente del matrimonio sacramento, nell'evidenza simbolica, nella grazia di Stato, ha bisogno però delle vostre volontà quotidiane, di rendere evidente, palese questo segno, di non svilirlo. L'essere coppia non può essere nascosto o uniformato qualsiasi modo di essere coppia. Tra i cristiani no. Non può neanche essere un insieme di due individui, semplicemente accostati per somma matematica, uno più uno. Non è così. L'antico scritto della Genesi, proprio nelle prime pagine, rispetto ad Adamo ed Eva, quando il creatore presenta Eva ad Adamo, Adamo gioisce cantando, dicendo: questa volta è carne della mia carne, osso delle mie ossa. Saranno una carne sola questi due. L'espressione carne, cioè nella fisicità della storia della propria persona, è un'espressione fortissima, essere una carne sola. E quindi può già sorgere un invito a voi di crescita e prima ancora di verifica. Come stiamo mettendo in atto questo essere una carne sola? Come stiamo mostrando che siamo coppia? E come stiamo facendo vivere in noi la grazia di Stato, cioè l'amore misericordioso e perdonante di Cristo, tra di noi e attraverso noi, verso altri? Sapete, tutti i battezzati sono dentro questa dinamica di nuzialità. Nelle grandi vocazioni che si evidenziano nella Chiesa, per farvi un esempio, non è solo il matrimonio che è nuziale, ma anche la consacrazione sacerdotale. E nel segno del battesimo portato alla massima evidenza, ovviamente anche nella via religiosa. Uomini e donne che si consacrano secondo i grandi voti povertà, castità, obbedienza e magari anche altri segni di questo genere. Sì, perché la nuzialità è la disponibilità a lasciarsi sposare interamente dal Signore. Chi si sposa in Cristo, si sposa con Cristo. Vi faccio notare che il testo sottolinea che Maria è presente allo sposalizio. Più che Maria, il testo dice esattamente la madre di Gesù. Questo ovviamente è riferito alla stessa persona, secondo noi, Maria o madre di Gesù, è la stessa, certo, però il testo ti sta dicendo qualcosa di specifico. È lì in qualità di madre. E anche il suo porsi è in qualità di madre. E tuttavia, in questo dialogo che si aprirà nel testo, lei diventa anche simbolo della sposa eletta per la nuova storia del nuovo popolo di Israele, la Chiesa. Maria è sempre presente nella storia nuziale. Genera come madre la Chiesa, tanti figli, e tutti insieme però siamo la sposa di Cristo. Maria ci insegna anche come stare con lo sposo e come stare anche nella dinamica a questo punto, visto che il segno è così eccellente, tra marito e moglie. Il testo ci dice che Maria è stata capace di una vigilanza unica, cioè si è accorta di una mancanza che da lì a poco avrebbe segnato in maniera drammatica quella festa nuziale. Non sto a dirvi adesso il contesto, come era costruito della festa nuziale nel tempo di Gesù, nel popolo ebreo. Ma solo per sommi capi, stiamo parlando di una festa che aveva almeno una durata di una settimana, di un'abbondanza di inviti, a volte anche persone che non si conoscevano, che poi capitavano nel contesto della festa, e quindi un'offerta di cibo e vivande in generale molto molto abbondante. Non era strano che venisse a mancare certamente qualcosa, ma il vino, nel segno proprio biblico, non è un qualcosa di accessorio, ma un qualcosa simbolicamente, nel contesto fra l'altro sacro dell'unione tra un uomo e una donna per gli ebrei, è un qualcosa di eccellente. Che venga poi a mancare dispiace tanto, si fa brutta figura di quel matrimonio, non ne parleranno, non se lo ricorderanno bene, ma non è solo questo. Il vino, segno della regalità, segno anche nel suo essere rosso e liquido del sangue speso, offre vita e gioia, briosità. Ma è una bevanda molto costosa al tempo di Gesù. E quindi è una bevanda che è anche segno di ricchezza, di prosperità. Ecco che se manca questo in una coppia, questa coppia viene a svilirsi ben presto. Ci si consuma, ci si svuota dall'interno. Manca la ricchezza per portare avanti la vita, manca la briosità dello stare insieme, la gioia, la passione. Ma anche il sorriso dello stare insieme. Viene a mancare anche il sangue, la vita data per l'altro, per l'altra. Maria è vigile, vede che sta mancando questo. Secondo insegnamento di Maria. Maria ci insegna il dialogo. È un dialogo scomodo, è un dialogo che mette anche un po' di asprezza tra Gesù e Maria, almeno questo nel testo. È un dialogo fatto per prevenire un dramma. Lo diciamo anche noi, no? Prevenire è sempre meglio che curare. Maria non nasconde, non fa silenzio. Ha visto più di altri e quindi va a interpellare chi può cambiare la situazione. Anche se è scomodo fare questo passo, anche se ci si può arrabbiare, anche se ci può scontrare, è per un bene maggiore. Terzo insegnamento di Maria, Maria ha pienamente fiducia nello sposo, che è Cristo. Questa fiducia chiaramente è costruita nel tempo. Questa fiducia era assodata dalla forza dello Spirito Santo, lei è anche piena di grazia. Lei ha fiducia in Cristo. Quarto insegnamento di Maria. Spinge all'azione. Quindi, se abbiamo visto che ci sono delle carenze e difficoltà oggettive nella nostra coppia, chi l'ha visto non può tenere gli occhi chiusi. Ma se nessuno lo vede un dramma, vuol dire che? Vuol dire che ci stiamo trascurando gravemente. Poi si entra in un dialogo serrato, anche scomodo. Non si mina mai la fiducia nell'altra persona. E poi però si passa all'azione. Maria dice, nel contesto evangelico, fate quello che vi dirà ai servi. Poi quindi ci vuole cambiamento. Non si può quindi solo vedere un qualcosa di deficit, non si può continuamente litigare, non parlandone magari fra l'altro, ma semplicemente sbottando, non si può minare la fiducia e poi addirittura non fare niente. No, Maria ti insegna, sii vigile. Il primo che vede però deve, ha il dovere di parlare, di dialogare, per un bene maggiore. Non bisogna mai mettere in dubbio la fiducia nell'altro, nell'altra, ma poi però insieme bisogna anche prendere serie decisioni. Un'ultima cosa vi faccio notare. Ci sono delle incongruenze fatte ad arte nella questa vicenda e riportate nel Vangelo. Gesù chiede non di riempire quelle anfore, quelle brocche in cui c'era stato il vino ed era finito per fare il suo miracolo, dall'acqua al vino, ma chiede di riempire quelle giare enormi, fatte per la purificazione prima di sedersi a prendere pasto insieme. Gesto igienico, gesto rituale. Questo vino passa attraverso le anfore del perdono, che sono secche. Non si ha più voglia di ascoltarsi, di darsi fiducia e neanche di perdonarsi. Non si vuol più dare una chance. Sostate molto su questo segno che il Vangelo vi pone. Bisogna che queste anfore secche, perché noi ci stufiamo in fretta a essere pazienti, misericordiosi e perdonanti, siano riempite dall'acqua di Cristo. Lui la trasforma poi in vino. Il matrimonio sacramento è il luogo storico dove continua ad avvenire lo sposalizio tra Cristo e la sua Chiesa allora. Maria ne è il segno eccellente di questa Chiesa e il matrimonio insieme a Maria. Tenete Maria in casa, pregatela, imitatela. Almeno nei quattro passi che ho indicato sopra, vigilanza, dialogo, fiducia, azione. Aprite gli occhi sul coniuge, sulla famiglia, sulle dinamiche familiari. Prevenire è meglio che curare, anche se nell'immediato ti costa. Vi chiederei da ultimo, dopo che rileggerete insieme questo brano e insieme farete le vostre considerazioni, meditazioni, dialogo, di provare anche ad aggiungere questa dinamica a quelle che vi ho già suggerito la volta scorsa, gesto di affetto e preghiera insieme, almeno una. Fare un esame di coscienza, fra virgolette, esame di coscienza, di coppia. Almeno una volta al giorno, magari prima di addormentarsi, chiedere l'uno all'altra: ma com'è andata oggi? Però non fate la lista della spesa su quello che è successo. La domanda va molto oltre. Come è andata? Andrebbe sul ma tu come stai? Come ti è andata? Cosa ne pensi di noi? Insieme invochiamo Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buon cammino a tutti. Il Signore vi benedica ora e sempre, attraverso l'intercessione di Maria Madonna della Stella e di San Paolo VI, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alla prossima. Ciao ciao.